Noi, o Padre, vogliamo dirti il nostro grazie, la nostra riconoscenza, perché ogni più noi ci addentriamo nella meditazione dei tuoi progetti d'amore, più ci rendiamo conto della verità della parola del profeta Isaia: quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le tue vie sono lontane dalle nostre vie, i tuoi pensieri sono lontani dai nostri pensieri. Ti ringraziamo perché tu ci stupisci sempre, ci fai conoscere la grandezza della tua bontà, il tuo cuore aperto a tutti gli uomini, a tutti i popoli. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu sei venuto ad attuare il progetto del Padre, sei venuto per ricondurci a casa, per riportarci a quella comunione profonda e fraterna senza la quale l'umanità rischia di rimanere nell'isolamento, nella solitudine, nella tristezza. Ti chiediamo di portare a compimento quest'opera, di continuare, tu che sei risorto ad agire nei nostri cuori, perché tutta l'umanità venga ricondotta nel seno del Padre, perché tutti gli uomini tornino a casa. O Spirito Santo, tu che sei l'anima della Chiesa, tu che sei l'amore del Padre e del Figlio, vieni a operare ancora in noi come operasti nella prima comunità della Chiesa, come operasti con i cristiani di Gerusalemme, con i cristiani di Antiochia, come operasti nel cuore di Pietro, di Paolo. Ti ringraziamo e ti lodiamo e ti benediciamo, perché tu sei colui che ci porta alla santità stessa di Dio. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, portaci a una comprensione sempre più profonda del grande mistero a cui noi siamo chiamati a far parte. Amen. Bene, vorrei riprendere il versetto ultimo che abbiamo già fatto, per quelli che seguono un po' il nostro percorso di lezione continua. Famoso, udito questo racconto, si acquietarono e glorificarono Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano per avere la vita. Eravamo arrivati qui e vorrei riprenderlo proprio perché siamo alla conclusione del famoso racconto di Pietro, eh? Pietro ha raccontato ciò che è accaduto in casa di Cornelio, come lo Spirito Santo è sceso sulla famiglia di Cornelio, sugli amici convenuti, prima ancora che Pietro potesse rendersi conto di quello che stava succedendo. E Pietro quindi poi dà il battesimo, dice: come posso io rifiutare il battesimo a questa gente che ha già ricevuto il dono dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo è arrivato prima di me e dunque io non posso negare il battesimo a loro. Naturalmente Pietro viene messo sotto accusa da Gerusalemme e gli dicono: ma come tu hai osato fare una cosa del genere? Gesù ci ha detto di andare soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Come mai tu hai fatto questo? Abbiamo già visto come Pietro, proprio nel capitolo 11 e anche nel capitolo 10, è presentato veramente come colui che apre le porte. Pietro che entra prima in casa del cuoiaio, poi accoglie in casa di questo cuoiaio, lo apre la porta di questa casa sconcia, la casa immonda, uno che fa il conciatore di pelle, è un mestiere che francamente nessun ebreo avrebbe mai fatto, un mestiere pieno di immondezza, pieno di impurità. Ebbene, Pietro, prima porta che apre, poi la seconda porta, apre la porta ai messaggeri dei pagani che entrano e pernottano lì, poi accetta l'invito ad andare da Cornelio, entra nella casa, lo Spirito Santo stesso gli dice: non avere paura, entra. Quindi Pietro è colui che apre queste porte, poi apre la porta, lui che entra attraverso queste porte, è entrato anche a Cesarea, per ben 6 volte c'è questo verbo entrare di Pietro in tutto il capitolo 10. E questa sottolineatura, questo Pietro che entra, ricordate il collegamento con le chiavi, no? A te do le chiavi del regno dei cieli, se tu apri nessuno chiude, se tu chiudi nessuno apre. Ebbene, Pietro, una volta che ha chiarificato, poi entra e ha aperto le porte a tutti, viene messo sotto accusa, ma una volta che lui ha spiegato e dice: ma come potevo io rifiutare il battesimo a questa gente, dal momento che lo Spirito Santo aveva già operato in loro. Ecco che, udito questo racconto, chi ero io, dice Pietro, per potermi opporre a Dio? Notate bene che è lo stesso discorso che fa Gamaliele. Vi ricordate Gamaliele? Quando stanno mettendo sotto accusa gli apostoli, li hanno arrestati, e gli dicono: non dovete più parlare nel nome di quell'uomo, del Nazareno, non dovete più parlare. E allora Pietro dice: noi dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E però alla fine Gamaliele fa uscire tutti e, parlando all'assemblea, dice: state attenti a quello che fate, perché se questa religione, se questa nuova fede viene da Dio, voi non potrete far niente contro di lui. Se viene dagli uomini, cadrà da sola. Non dovete trovarvi a opporvi a Dio. Guardatevi bene dall'opporvi a Dio. Quindi è come se Pietro la stessa cosa dice: ma chi ero io per oppormi a Dio? E allora in quel momento, io ho spiegato l'altra volta che il verbo è proprio un verbo strano, il verbo dove c'è dentro la parola esichia, che vuol dire, non è semplicemente si acquietarono. L'esichia è una parola tecnica che viene usata per esempio nella lettera agli ebrei e che veniva usata nel greco di allora, della prima comunità, per esprimere il riposo del sabato. Quando si entrava nel riposo del sabato si diceva si entra nella esichia to shabbat, del sabato, si entrava nell'esichia, cioè in questo riposo che è il momento in cui tu trovi finalmente il modo di pensare di Dio, entri finalmente in quella pace che ti dà serenità, calma, gioia. E allora si dice che dopo aver ascoltato la parola di Pietro entrarono nell'esichia, ecco, si acquietarono, cioè finalmente hanno capito che è cominciato qualcosa di nuovo, hanno capito che gli uomini, tutti gli uomini, sono chiamati a entrare in questa esichia e loro stessi quindi entrano nella pace, si calmano, ma non è tanto la pacificazione di chi dice sto quieto, ma è la pacificazione di chi comincia a vedere le cose con gli occhi di Dio, entra nello stile di Dio, nel modo di capire di Dio, cioè nel riposo di Dio, quello che la lettera agli ebrei presenta come la meta di tutto il nostro cammino. Noi siamo incamminati verso il Shabbat, questo riposo di Dio che avverrà quando finalmente lo vedremo faccia a faccia. E Gesù Cristo è il mediatore per farci portare a questo riposo, a questa esichia. Ed ecco, allora cominciano a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano per avere la vita. Ecco qui la bellezza, no? Allora davvero è cominciato il tempo del riposo di Dio, anche per i pagani, tutti possono entrare. E qui finiamo una parte, ma dal versetto 19 in avanti ci troviamo proiettati in un'altra situazione. Se voi andate a vedere il capitolo 8, versetti che vanno dall'1 al 4, trovate che di fatto San Luca sta riprendendo da lì, ha fatto una lunga parentesi parlando di ciò che fa Pietro, lo Spirito Santo, che c'è stato il capitolo 9, la grande rivelazione a Paolo sulla via di Damasco, poi abbiamo visto ciò che ha fatto lo Spirito Santo con Pietro, che guarisce un paralitico, poi risuscita una vedova, e poi la grande rivelazione di Cesarea e tutto quanto, e dopo si ricomincia, e vi ricordate che il capitolo 7 si era conclusa con la morte di Stefano, la persecuzione. E se voi guardate l'inizio del capitolo 8, comincia così: si scatenò una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme, tutti si dispersero nelle campagne della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli Apostoli. Andiamo a leggere il versetto 19, sentite. Frattanto tutti quelli che erano stati dispersi per la persecuzione sopraggiunta al tempo di Stefano arrivarono sino in Fenicia, a Cipro, ad Antiochia. Avete visto che riprende? Eh? È come se ci fosse una grande parentesi che comincia col capitolo ottavo, fino al versetto 4, dal versetto 5 in avanti c'è questa parentesi, arriva fino al capitolo 11, versetto 18, e qui riprende la narrazione. San Luca ha voluto prima far vedere, per far capire cosa succede qui, ha dovuto fare un passo per spiegare cos'è accaduto a Paolo, cos'è accaduto a Pietro, come mai Paolo è finito a casa sua, è tornato in Cilicia, è tornato a Tarso, e qui vediamo un po'. Allora, questa persecuzione sopraggiunta al tempo di Stefano, arrivarono quindi i cristiani, cioè coloro che erano dovuti scappare, erano soprattutto gli ebrei convertiti, che facevano parte soprattutto della classe di quei convertiti che erano i greci, quelli che venivano da lontano, la cosiddetta sinagoga dei liberti, devono scappare dopo la persecuzione di Stefano, quindi andarono in Fenicia, Cipro, Antiochia, ma non predicando la parola se non ai giudei. Quindi qui comincia, entra in scena una grande città, una città che è veramente importante per il cristianesimo, lo vedremo, Antiochia in Siria, la capitale della Siria, fu fondata da Seleuco, uno dei diadochi, e fu fondata intorno all'anno 300 a.C., ricordate, Alessandro Magno era morto poco prima, e nel 300 viene fondata Antiochia, perché c'è anche Antiochia di Seleucia, e quindi è fondata, dicevo, da Seleuco, ed era la terza città dell'impero romano. Poche città possono vantare come Antiochia una fama così grande. Comunemente veniva soprannominata Antiochia la Grande. Per quell'epoca avere come Antiochia 500.000 persone, 500.000 abitanti, era un record, era come New York adesso, Tokyo, non so. Cioè erano tre le grandi città di allora: Roma, Alessandria e Antiochia, tre grandi. Lei era la terza città del regno, la terza città dell'impero romano. Infatti veniva chiamata appunto Antiochia la Grande. E fu nei primi tre secoli della nostra epoca la città anche più importante per il cristianesimo. Ad Antiochia non solo vedremo che viene coniato il termine cristiano, ma la comunità fu un grande punto di riferimento per i viaggi di Paolo. Paolo partirà ad Antiochia, ritornerà ad Antiochia. Quindi, e poi ricordate che poi qui venne scritto il Vangelo di Matteo, per esempio. Qui venne scritta la Didache, che viene chiamata anche la dottrina dei 12 apostoli, che è un bellissimo testo. Vengono chiamati gli scritti apostolici, la Didache, il pastore di Erma, le lettere di Ignazio, eccetera, vengono chiamati gli scritti apostolici, sono una raccolta di scritti che partono dal tempo degli apostoli, cioè dagli anni 70, 72, distruzione di Gerusalemme, fino a tutto il secolo successivo, quindi anche meno, 150 al massimo, o 160, non di più credo. Ecco, comunque qui è stata scritta la Didache. Qui ci furono vescovi come Ignazio, famoso Ignazio di Antiochia, qui Policarpo, altro vescovo, Policarpo che è stato addirittura Ignazio, discepolo di San Giovanni, Policarpo che è famoso perché viene bruciato sul rogo, quasi novantenne, e poi San Simeone lo Stilita nel VI secolo, è un monaco che godette una fama immensa. Io ho visto la colonna su cui viveva San Simeone lo Stilita, ha passato la sua vita su una colonna alta 20 metri, Stilos vuol dire in greco la colonna, che gli stilita, perché vivevano sulle colonne, passavano la vita, piove, sole, eccetera, sempre lì. Io vi questa, vicino a questa grande basilica che trovo proprio in Siria, ho visitato questo posto incredibile, questa colonna da cui la gente andava per ricevere da lui la parola giusta, per ricevere la benedizione. L'imperatore stesso era andato da San Simone lo Stilita. Addirittura ancora adesso, se voi andate in Siria, ai pellegrini le guide locali indicano una grotta che viene chiamata la grotta di San Pietro, un luogo che è stato edificato dai crociati su una precedente costruzione bizantina, e lì pare che si radunavano i primi cristiani. Viene chiamata la grotta di Pietro, forse Pietro stava lì quando si rifugiava ad Antiochia, non lo sappiamo, comunque sia. Ecco, ora la sua posizione geografica di grande via di comunicazione la collegava da una parte con l'Asia, collegava l'Asia col Mediterraneo, e poi c'erano le grandi risorse dell'ambiente circostante, che sono la base delle sue ricchezze, quindi passavano i commerci, quindi Antiochia era veramente un grande nodo commerciale importante. Ma Antiochia vanta anche il primato di essere stata una città di incontro tra la cultura aramaica e la cultura ellenistica, la prima città che ha avuto questo incontro. E principalmente a questa simbiose di cultura deve la sua rinomanza come maggior centro intellettuale del mondo orientale, insieme ad Alessandria, famosa per i suoi teatri, per le sue scuole di filosofia, per le sue biblioteche. Quindi vediamo che questi cristiani arrivano lì, prima di arrivare a Roma, dopo arrivare a Roma, ma intanto la Roma d'Oriente Antiochia era. E cosa succede? Questi cristiani giunti ad Antiochia predicarono anche ai greci, annunziando la buona notizia che è il Signore Gesù. Cioè, non è che annunciarono la buona notizia che viene dal Signore Gesù, è un genitivo esegetico, La buona notizia, il Vangelo, è una persona, è Gesù, la buona notizia è Gesù. Allora, anche ai greci questi cominciano a fare questo piccolo gesto. Non sono per esempio dei proletari, guardate la differenza, vedete che la porta aperta da Pietro continua ad aprirsi sempre più. Pietro aveva aperto le porte a un proselito, era un uomo pio, un uomo buono, venivano chiamati, quando parla di Cornelio, gli Atti degli Apostoli parlano di un uomo timorato di Dio. I timorati di Dio erano i cosiddetti proseliti della porta, cioè coloro che non arrivavano fino alla circoncisione, però stimavano la legge, leggevano la parola di Dio, erano innamorati della verità, erano bloccati poi dalla circoncisione, però tutto il resto erano molto vicini. Qui invece no, sono proprio dei greci, gente, no, non si dice dei timorati di Dio, dei greci, annunziando la buona notizia del che è il Signore Gesù. E allora qui non ci aspetteremmo, mamma mia. Però, attenzione, Gesù apparve a qualcuno di loro e disse: guardati dal fare una cosa del genere, guarda che prima bisogna andare con cauti. E invece no, la mano del Signore era con essi. È bellissimo questo, capite? Vuol dire che il Signore pian piano, come ha fatto con Abramo, sta prendendo il largo, non arriva subito a dire ai greci: guardate che adesso dovete raddrizzare, mettere tutto a posto, dovete fare punto e a capo, siete dei dissoluti, avete sbagliato tutto. No, comincia a predicare l'annuncio, comincia ad annunciare che Gesù è risorto, che lui, Gesù è vivo, poi pian piano, e anzi Dio è d'accordo, la mano del Signore era con essi e un gran numero credette e si convertì al Signore. E vuol dire che allora lo Spirito Santo ha delle strade che non sono le nostre strade, cioè che questo è molto bello, no? E ci sono delle folle, possiamo dire, che entrano nella comunità, ma noi diremmo: mamma mia, persone impreparate, non hanno vissuto il lungo itinerario di Israele, come vi dicevo, non sono neanche proseliti come Cornelio, eppure il Signore benedice, la mano del Signore è su di loro. Allora è chiaro che le cose funzionano e che sono autentiche. Le conversioni vuol dire che hanno buone radici, perché se il Signore benedice, se le cose vanno avanti, se aumenta il numero. Tra l'altro è curioso, perché accade qui quello che è accaduto dopo la prima predicazione di Pietro. Vi ricordate cosa veniva detto dopo la prima predicazione di Pietro? Atti 2, 40, 41, poi ancora 47 per ben due volte. Andiamo a vedere, ve lo dico, comunque è la stessa frase ripetuta, no? Un gran numero credette e si convertì al Signore, stessa frase. Cioè vuol dire che il Signore, come ha agito con gli ebrei, con gli israeliti, con i pii a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, un gran numero si convertì, il numero dei credenti aumentò fino a circa 5.000 uomini, così aumenta, vuol dire che noi non siamo chiamati a passare davanti allo Spirito Santo, ma a metterci di dietro dello Spirito Santo. Noi non siamo chiamati a giudicare ciò che fa lo Spirito Santo, ma a fermarci ai frutti. Capite? Questo è importante in ogni campo. Le commissioni, allora sarebbe interessante. Allora Pietro fece una commissione per esaminare se questa cosa veniva da Dio o no. No, 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 non esistono commissioni. Poi dopo, sì, verrà mandato, vedremo che viene mandato Barnaba, ma intanto c'è questa opera. Ricordate, come si fa a riconoscere l'opera di Dio? Dai frutti si riconosce l'albero. Non si raccolgono fichi dai rovi, ma le uve dalle spine, no. Se c'è un frutto buono, vuol dire che l'albero è buono. Ecco allora un criterio anche di discernimento, no? Capite anche noi quante volte ci troviamo, possiamo già interrogarci anche noi, quante volte ci troviamo in situazioni simili, cioè persone che magari noi non giudicheremmo all'altezza, oppure ci viene da arricciare un po' il naso di fronte a certe, ma sarà vero che questo si è convertito? Quando sentite che so un tale giornalista che un altro che dopo subito adesso voi andate poi a vedere i giornali più chiacchierati, ecco, è venuta di moda la conversione, no? Allora sentite dalla Chiara, no, scusate, Claudia Cole, piuttosto che Brosio o altri, capite? Cioè, adesso è venuto di moda la conversione, oppure l'altra nobile di Roma che anche lei va a tenere le conferenze. Ecco, cioè, Alessandro, come si chiama? Alessandro Borghese. Cioè, alla fine vuol dire che lo Spirito Santo non fa pubblicità, però opera, non grida forte, però opera. Il male fa molto rumore, il bene non fa rumore ma opera. E qui ci sono, allora i frutti sono il segno di un albero buono. E noi non abbiamo diritto a dire ma chissà. Non siamo noi a decidere quale strada deve percorrere lo Spirito Santo. Noi dobbiamo seguire ciò che lo Spirito Santo ci suggerisce. Non passare davanti o giudicare l'azione dello Spirito. Dobbiamo verificare, cioè guardare se i frutti ci sono e se sono buoni. E qui allora ecco, ci sono questi segni, no? La mano del Signore era con essi, tanto è vero che il numero cresce, si convertì al Signore, ed ecco allora che cosa succede. La notizia riguardante costoro arrivò agli orecchi dei membri della Chiesa di Gerusalemme. E mandarono Barnaba ad Antiochia. Poi vedremo perché mandano Barnaba. Però è abbastanza bello. Cioè, cosa fanno? Non dicono, facciamo una commissione, come vi dicevo prima, ma prendono la persona che vedremo, Barnaba è l'uomo più assennato, è il mediatore, è l'uomo che riesce a trovare le strade, è colui che cerca di mettere insieme e comporre anche dei pensieri che non sono diversi, cioè non sono contrapposti, sono semplicemente diversi. Ora tutti i colori sono diversi, ma bisogna metterli insieme, perché sennò avremo una monocromia terribile. È bello invece, la bellezza di Barnaba è quella di vedere che i diversi colori non sono un segno di deviazione dall'unico colore che c'era prima a Gerusalemme, ma sono semplicemente una fantasia di Dio, il quale non fa le cose in monocromia, ma le fa in technicolor. Capite che è diverso. Capite anche la bellezza che in fondo è ancora presente, no, nella Chiesa. Pensate, settimana scorsa 5 vescovi anglicani, non so se lo sapete, hanno fatto domanda al Papa di entrare nella Chiesa Cattolica. 5, non 2, 1, 5. Mettendo in subbuglio un po' tutta... Qualcuno dice, io era un vescovo, rilasciando un'intervista, diceva, sono da 44 anni che io pensavo di entrare nella Chiesa Cattolica. Naturalmente la beatificazione del beato appunto Newman, John Henry Newman, deve aver svegliato qualcuno, deve aver fatto vedere la bellezza anche dell'unità, il desiderio, ecco, e il Papa che non ha detto, ok, adesso voi diventate cattolici, benissimo, un bel candeggio, tutti bianchi come noi, oppure tutti rossi come noi. Il Papa ha stabilito un modo diverso, attraverso una costituzione che aveva già preparato alcuni anni fa, mi pare un paio d'anni fa, per permettere a questa gente anglicana di entrare nel cattolicesimo tenendo le loro tradizioni, che sono sagge, che sono belle, che sono antiche, diventando cattolici, ma tenendo le loro tradizioni, che sostanzialmente non hanno niente, sono ancora una specie di antico rito cattolico, fermi magari al 1500, che però funziona, che va. Il Papa non ha detto, ah ragazzi miei, qui adesso, pronti che siamo qui con la pialla, piallare tutti i cervelli, zzzum, tutti uguali. No, pensate all'Oriente, pensate al santo di oggi, San Josaphat. Anche lì, siamo nel 1500, 1600. Martire quest'uomo per l'unità, lui russo, figlio addirittura di gente devotissima ma ortodossa russa, lui che diventa poi vescovo eccetera, ma il Papa quando lui chiede di entrare, vengono fonzati i cosiddetti gli uniati, quelli che si sono uniti con Roma, anche lì allora, siamo nel 1500-1600, il Papa non ha detto, ragazzi tutti dello stesso pentolone perché tutti devono avere lo stesso sapore, no? Avete diritto a continuare nella vostra tradizione stando uniti a noi. Allora capite la bellezza, no? Dove nella vigna del Signore ci sono tanti alberi. Allora c'è il rito ambrosiano, c'è il rito romano, c'è il rito domenicano, il rito francescano, ci sono dei riti, il rito cistercense. Ed è bello, no? Siamo noi che abbiamo una mentalità un po' retriva a dire, ah beh, adesso tutti uguali, perché non tutti uguali? Ma no, ma perché siamo diversi, perché siamo cresciuti con tradizioni diverse, ed è bello che le tradizioni siano diverse perché esprimono la fantasia dello Spirito Santo, si prega allo stesso Dio usando formule, modi, espressioni, ma che bellezza, questa è la bellezza di una tavolozza che non è fatta soltanto in bianco e nero, che rischia di diventare monotona, triste. E qui già, vedete, siamo ai primi passi, siamo soltanto all'inizio, però è bello. E allora cosa si vede qui? Si vede che questa parola che i primi apostoli hanno ricevuto, che i discepoli hanno trasmesso, che malgrado la persecuzione è arrivata a Cipro e poi è passata in Fenicia ed è arrivata a Antiochia, è una parola viva. Perché? Ma perché dove è arrivata? Ha suscitato vita. Se fosse stata una chiacchiera, una banalità, sarebbe piombata nel vuoto, sarebbe finita. No, è viva. Dove è arrivata questa parola era veramente la buona notizia, che è Cristo. E la parola viva, potremmo dire parola tra virgolette, viva, è il verbo, è il logos, è la parola che viene da Dio, è la parola viva che è Gesù Cristo, che si è fatto uomo. Allora, questa presenza di Gesù vivo non può se non portare vita, non può se non cambiare le cose. ricordate che è stato proprio il centurione, no? Vi ricordate nel Vangelo di Luca, a dire: di soltanto una parola, Signore, io sono sicuro che la tua parola è viva. Se la mia parola riesce a smuovere le situazioni, e quindi in una situazione di difficoltà, di fastidio, di disagio, i miei soldati da pavidi diventano coraggiosi. E la mia parola è una parola di un povero comandante, di un povero generale che in guerra dice: forza ragazzi, guardate che siete bravi, siete forti, siete valorosi, ce la potete fare. Io so che la tua parola è in grado di trasformare le situazioni radicalmente, perché la tua è una parola creatrice. Ma sarebbe ancora meglio dire: tu sei la parola del Padre. Cristo è la parola del Padre. E se è Lui la parola nuova, la buona notizia, è Lui, è Gesù la buona notizia, ricordate l'inizio del Vangelo di Marco. Inizio, archè, tu evangelio della buona notizia, tu Gesù Cristo, della buona notizia che è Gesù Cristo. Ecco la buona notizia, chi è? È l'inizio della buona notizia che è Gesù Cristo. È Gesù Cristo. Allora capite che qui per San Luca la buona notizia è Gesù Cristo, il Vangelo è Gesù Cristo, è la persona che è Gesù, e si vede allora che questa parola è viva, Gesù è vivo. E in effetti il titolo che io ho dato è proprio questo nostro brano, che va dal 19 al 22, la parola è viva, e ho messo parola con la P maiuscola perché è la parola, è Gesù, eh? Gesù è vivo, è risorto, se fosse morto non potrebbe cambiare niente, ma qui le cose stanno cambiando, le persone cambiano, nascono comunità nuova, vedremo che proprio qui ad Antiochia nasce anche una fraternità e una comunione che è straordinaria, vedremo che avvengono qui ad Antiochia le stesse cose che avvenivano a Gerusalemme, stesse cose, la parola che attira molte persone, aumenta il numero dei battezzati, vedremo che le persone sono fedeli alla parola, vedremo che queste persone non solo come facevano a Gerusalemme, mettevano in comune tutto, ma addirittura mandano, non tra di loro, mandano degli aiuti a quelli che sono a Gerusalemme. Vedremo un po' come questa parola suscita fraternità e condivisione e carità. Allora siamo veramente nei frutti che vengono da Dio. No, penso che possiamo fermarci qui, ed è già una bella, contemplare la bellezza della Chiesa, che era già in Technicolor fin dall'inizio, ecco, è bello, non è che prima era in bianco e nero poi è diventata Technicolor, Dio l'ha voluta in Technicolor, Dio ha voluto che nel suo giardino crescessero tanti alberi belli, fruttuosi, è sempre il giardino di Dio, l'unica chiesa di Cristo ha tanti frutti e tanti fiori diversi, non è un cofano che si mette sulla bara che è fatto tutto di garofani, no, ma invece è una serra dove c'è dentro di tutto, no? Le monoculture sono noiose, sono pesanti, invece pensate, è bello, quei mazzi di fiori tutti fantasiosi, pieni di colori di ogni tipo, no? Pensate alla primavera del Botticelli, per esempio, no? Dove sono tanti fiorellini sul prato, eccetera, no? Bene, questo penso che ci dà un grande ottimismo, no? Spesso siamo tristi, abbiamo l'impressione di una chiesa vecchia, di una chiesa, ma guardate che è piena di tanti fiori belli. Soltanto la luce dello Spirito Santo ci fa vedere questo. Se noi continuiamo a vederlo attraverso la nostra critica, avremo sempre un animo amaro ed esacerbato. Passeremo davanti alle meraviglie di Dio e non lo vedremo, perché siamo accecati dalla nostra stupidità. Ma quando cominciamo a entrare con l'occhio della fede e cominciamo ad acquisire lo stupore di chi si lascia illuminare dallo Spirito Santo, allora le cose cambiano aspetto e tutto diventa diverso.